Babilonia, magnifiche promiscuità sonore. Avvertenza, l'esposizione prolungata al programma può modificare i vostri gusti musicali anche in modo significativo. Prima dell'ascolto si consiglia di consultare uno specialista. Con Sergio Albertoni e Valerio Corzani.
Ma scusa, ma quale specialista? Cioè, esistono...
Come per l'aspirina, in sì. Effetti era credibile, ecco, la vedo. Sì, sì, potrebbe fare questi lanci, questi spot.
Sì, non era prevista l'avvertenza, però insomma ce l'ha messa Elena.
Peraltro il fatto appunto di cambiare anche la percezione sonora è auspicabile, non è un problema, non ci vuole...
Noi qui lo facciamo a ogni piè sospinto, come si suol dire. Buongiorno Valerio.
Buongiorno Sergio.
Benvenuti a Babilonia, anche oggi... Oggi non siamo soli,
no.
Ma oggi vogliamo introdurre l'ospite con una sigla.
Ah sì,
questa.
Fatto Eugenio, barba da mascalzone, sotto che stelle si fa la notte, sotto che sole fa colazione, lui chissà che fine ha fatto Eugenio, barba porta fortuna, chissà che sogni che si inventa, che sogni che si fuma, e lontano, lontano.
Beh, io un'idea di che fine ha fatto Eugenio ce l'ho. È finito a Babilonia.
È finita a Babilonia ed è finita anche la sua percezione di essere in un programma in cui si parlava seriamente della sua musica.
No, ma si farà anche quello.
Comunque essere introdotti da De Gregori non è che, no? Eugenio Renzetti.
Beh, di voi che lo sapete, perché io ancora non l'ho capito che fine ho fatto, quindi grazie.
Quindi ti fumi anche tu i sogni ogni tanto.
Ma sì.
Con quella barba da mascalzone.
Sì, certo. Barbetta.
Beh, ringraziamo Francesco De Gregori che ha voluto dedicare questo brano al nostro ospite Eugenio Renzetti.
Infatti trombonista con un disco nuovo dedicato a Franz Kafka. Come ti sei permesso?
Wow, questa non me l'aspettavo. E non lo so, chiaramente. Tutto sommato nasce chiaramente dalla mia passione per la letteratura, il mio lavoro, che è anche la mia passione, che è la musica. Oltretutto quest'anno è stato il centenario della morte del grande maestro.
Non è casuale, forse.
No.
Forse non è casuale, però era stato pensato già molto tempo fa. E poi abbiamo, insomma, fatto sposare queste cose. E quindi è
sì, poi
disco.
È meglio cavalcare la morte di Walt Disney per farci i soldi coi dischi che non una cosa jazz su Kafka. Quindi diciamo esatto. Che hai più cavalcato una tua passione, credo.
Assolutamente
anche, no?
Sì, assolutamente sì. Che poi jazz, ma a cavallo tra tante mie passioni, tante mie. Ma più che passioni, proprio esigenze in qualche maniera, ecco, direi.
Però, visto che l'abbiamo scelto come tema, l'hai scelto come tema, sei riuscita a trovare appunto delle affinità anche proprio poetiche tra l'attitudine di un jazzista o di un musicista che ha a che fare con la matrice della musica contemporanea e Kafka?
Pensa che una volta, prima di un concerto con Piero Annunzi, lui scherzavamo su questa cosa e mi chiedeva: secondo te chi è il jazzista che più assomiglia a Kafka? Insomma, il panorama
è difficile.
Qualche nome era uscito, però non lo faccio, diciamo. Comunque non lo so se c'è un'affinità tra il jazz o quantomeno le mie attitudini e proprio Kafka, perché Kafka è tante cose, no?
Sì.
Io ho cercato di tradurre le mie sensazioni sulla lettura di quasi tutto, perché Kafka ha scritto una marea di cose, che quindi leggere tutto forse è impossibile.
È difficile.
No, vi dico questa perché è una cosa assurda. C'è stato il primo periodo di lettura, dopo lessi Kafka al liceo, il primo periodo di lettura in vista della scrittura del disco, di 6 mesi. A un certo punto ho dovuto smettere, perché proprio Kafka mi aveva...
Devastato.
Cioè, ho dovuto smettere certo. Proprio per poi riprendere.
Ma perché ti intristiva o ti complicava la vita, diciamo?
Ma questo non saprei dirlo. L'altro giorno ho sentito un podcast che diceva che Kafka tutto sommato è interessante perché è farsesco. Ma mi sembra un po' assurdo. No, però...
Ma ti è successo di aprire la custodia del trombone e di trovarci uno scarafaggio dentro? Perché dopo
peggio.
Tante letture,
certo,
è successo di peggio della custodia del trombone, però lo scarafaggio no.
Ancora no.
Beh, hai citato Enrico Pieranunzi, che immagino sia stato un incontro a parte kafkiano, ma anche importante per te, no?
È stato un incontro molto importante che nasce un po' negli anni, nel senso che abbiamo collaborato con lui molto, con un'orchestra con la quale ho suonato per tantissimi anni. E poi lui mi ha gentilmente concesso l'utilizzo di un suo pezzo, insomma mi ha regalato un arrangiamento di un suo pezzo per un disco che ho fatto, un pezzo meraviglioso, dal titolo The Real You.
Babylonic Blues. Abbiamo tutti un blues da piangere.
E qui, sì. In questo sottotitolo c'è sempre Giovanni Tommaso che sghignazza perché esatto. Abbiamo tutti un blues da piangere, era dei Perigeo.
Eh sì, e quindi gli dobbiamo anche questa piccola sigla. Beh, tra l'altro anche Eugenio Renzetti ha probabilmente un suo blues da piangere.
Chi non lo ha?
Bravo, bravo.
Giustamente. Ma cosa facciamo noi in questa rubrica, Sergio?
Beh, cerchiamo di declinare il blues in modo babilonico, quindi spiazzante, no? Sbalestrante.
Sì, ci aggrappiamo delle volte anche semplicemente all'insegna, cioè che ha scelto un artista e ha messo nel titolo la parola blues, poi che si rispetti veramente, diciamo, lo schema, quello mainstream del blues, a quello a cui tutti pensiamo quando diciamo blues. No, in questo caso quasi mai. Qui siamo comunque dalle parti dell'Afroamerica, perché abbiamo a che fare con una dub poet, cioè una che usava lo spoken word, diciamo il linguaggio poetico, appoggiandolo sulla musica e raccontando delle storie. Lei si chiama Jean Binta Breeze. Ho detto Afroamericano, ho detto Stati Uniti, sono rimasto un po' più sul vago perché lei è giamaicana in realtà, anche se poi ha vissuto anche un po' negli Stati Uniti, ma in realtà questa Jean Binta Breeze, come ascolterete, è una grande manipolatrice delle parole e in questo caso lo fa appunto su un pezzo che si intitola Third World Blues, il blues del terzo mondo. Jean Binta Breeze, che appunto, come dicevo, in questo caso declinava il blues più come, sì, diciamo, sostanza poetica.
Sì, non l'ha studiato un granché come forma
come
musicale,
forma musicale, no, no. Però che gli vuoi dire a un'afroamericana giamaicana, gli vuoi dire tu che non fai il vero blues? No, lei no. Lo sa come fare.
Anche perché potrei dirglielo, ma non mi capirebbe.
No, assolutamente. Tra l'altro utilizzano spesso un tipo di inglese che è, diciamo, slang, per cui ci sono dentro anche altri tipi di idiomi, ma questo sarebbe un'altra rubrica nostra.
È un altro programma.
È un altro
anche,
programma,
credo.
Soprattutto. E invece, aia, in questo programma, a questo punto, succede questa cosa abbastanza inquietante.
Sì.
Spero sia inquietato anche Eugenio Renzetti, il nostro ospite, perché lo riguarda in realtà. È la porta d'ingresso a un momento in cui in realtà ti tendiamo una specie di piccolo agguato. Ti facciamo ascoltare un brano senza introdurlo. Non è un quiz, è più un regalo. Tu ci hai portato tre brani musicali che sono i tuoi regali sonori. Ecco, noi te ne facciamo uno, ma non lo introduciamo perché vogliamo proprio sapere che effetto ti fa l'ascolto.
Eugenio, che ci dici?
Questo è un pezzo per trombone basso, oltretutto. Una cosa...
questa è la tessitura, ovviamente l'hai subito individuata.
Queste cose mi affascinano da morire, mi divertono e un po' mi terrorizzano anche, perché questo ipervirtuosismo che ho sempre, un po' spaventato, insomma. Però,
perché poi... non era semplice come pezzo, eh?
Beh, no, credo proprio di no, no. Non era affatto semplice, no.
No, evoca un po' quella che un tempo si chiamava third stream, no? La terza corrente, che voleva far dialogare proprio la musica scritta e la musica improvvisata. E dicevi sì, il virtuosismo, in realtà non tutto il concerto è così, questo è il movimento veloce di un concerto appunto per trombone basso e orchestra da camera, Sub-Zero è il titolo, e l'autore è uno svizzero, quindi mi piace sottolinearlo.
Certo.
Polistrumentista, compositore, Daniel Schneider, anche se è attivo ormai da tempo negli Stati Uniti, conosci?
Sì.
Dedicato a David Taylor, che è uno specialista del trombone basso.
Che è un maestro, un grande.
Sì, sì. E quindi era David Taylor che interpretava.
Sì, 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 con l'Absolute Ensemble di Christian Järvi. Una pagina del 1999, beh, trombone basso, dicevi, tu l'hai praticato, ti è capitato?
Sì, ma per caso, e in due occasioni bellissime. Uno è un disco con Franco D'Andrea e un altro è un disco che uscirà tra poco con Guillermo Klein. Due repertori differenti e bellissimi entrambi, però non è il mio strumento, cioè diciamo che per necessità di necessità virtù, insomma, l'ho
se te lo chiedono lo suoni, però sì. Insomma, beh, Guido Gaito, il tuo ufficio stampa, scrive nel comunicato di questo tuo nuovo disco che tu dividi la vita tra il jazz e la musica contemporanea.
E beh, questo ascolto voleva andare un po' da quelle parti, no?
Sì, è vero, perché dopo un percorso di studi, diciamo, classico, mi sono un po' specializzato anche negli studi proprio nel jazz, con un corso di trombone jazz, però la mia attitudine, il mio lavoro poi è stato sempre indirizzato verso la musica contemporanea, perché faccio parte del Parco della Musica Contemporanea Ensemble, con il quale ho la fortuna di suonare. Ecco, ieri sera eravamo al concerto
diretti da
Tonino Battista. E poi ho frequentato le compagini orchestrali più belle e frequento le compagini orchestrali più belle di jazz, di orchestre di jazz romano e italiano in generale. E poi, ecco, con i miei gruppi, insomma, cerco di mettere un po' tutto quello che mi riguarda e che mi appassiona.
Thank you. l'opera 94 di Fazıl Say era Goldberg in Istanbul, qui con il clavicembalo di Iklim Tamkan.
Una meraviglia, credo, sì. Veramente ce la siamo goduta tutta, però purtroppo questo, diciamo,
ecco, quando
bozzetto
il
poetico,
sappiamo cosa sta arrivando.
Stanno arrivando le note a margine, sì. Ovvero Gian Sergio Valeriani, i suoi trailer di una trasmissione che
non andrà,
andrà mai
in onda, probabilmente, però non
che
so.
Noi siamo costretti a mandare perché i dirigenti ce lo impongono.
Sì, oggi ci parla di muffe sonore,
ma
quindi non so bene.
Vabbè,
sentiamo.
Note a margine.
La musica liquida può ammuffire? Da quando il digitale ha di fatto sostituito gli altri supporti sonori, sono sempre più numerosi i casi di fastidiosi effetti collaterali imputabili all'ascolto della cosiddetta musica liquida. Le incrostazioni jazzistiche rovinano i muri e diffondono umidità nelle case, specie quelle da big band e da trio con chitarra, vibrafono e contrabbasso. Le macchie da rock progressivo sono indelebili ed emanano sgradevoli odori, forse per via dell'eccessiva lunghezza dei brani. I quartetti di Haydn, se ascoltati con una certa regolarità, col tempo possono addirittura corrodere gli infissi, e la musica di Wagner può far comparire sul pavimento aloni grigi a forma di polonia. Problemi che possono sembrare di poco conto, ma che in realtà stanno portando sempre più persone ad ascoltare meno musica, o peggio, a preferire generi volatili come il pop più commerciale, che non lascia tracce. Ne parliamo con la musicologa sangallese Ursula Schimmel, titolare della cattedra di infortunistica sonora al conservatorio della sua città, e con il noto produttore discografico e virtuoso di Tiorba, Manfredo Quercia. Muffe sonore, a cura di Gian Sergio Valeriani. Equalizzazione, risanamento e jogging, Valentina Sipuro. Scenografia e trasporti, Guido Sodo. Regia, produzione e regia, Augusto Propper.
Note a margine.
Ogni martedì bisestile, alle 21.12.
Rete 2.
Cioè, Augusto Propper si occupa due volte della regia, non ho capito. Vabbè, comunque.
E il jogging anche per la preparazione del programma cosa serve?
Beh, è importante perché uno soprattutto se mette i polsini. Come
per fortuna,
poi...
esatto, quello. Ecco, adesso
si quello,
spiega.
Per il match.
Vabbè, comunque per fortuna andrà in onda ogni martedì bisestile, per
quindi
cui...
non lo intercetteremo
mai.
Comunque, vabbè, le muffe sonore, non so se a casa tua ci sono problemi di questo tipo, ma...
Sì, dai, perché anche...
Può essere.
Vede.
And just spring when the world is mud lashes, the little lame balloon man whistles found we. And Eddie and Bill come running from marbles and piracies. And it's spring when the world is paddle wonderful. The queer old balloon man whistles far and wee. And Betty and his bill come dancing from hopscotch and jump rope. And it's spring. And the goat-footed balloon man whistles far and wee.
Beh, devi sapere, Namrita, che Valerio detesta i leader in genere. Però le songs di John Cage le sopportano.
Sì, alla grande proprio. Questo tra l'altro era una composizione del 1938 e lui, quindi una delle prime sostanzialmente, o comunque della prima fase del suo lavoro creativo e compositivo, ha scritto molto per voce in quel periodo lì. Poi dopo si è più dedicato ad altri contesti.
Sì, anche al toy piano.
Al toy piano, piano piano preparato, anche cose sinfoniche, ma in effetti questo che fa parte, adesso non
parte,
so chi era l'interprete.
Five songs,
ma dico chi era
l'interprete. Allora, l'interprete, speravo tu non me lo chiedessi, perché è una cantante russa, dunque ci provo, Natalia Pnenichikova.
Urca.
Ma non è così in realtà, però...
E anche il pianista è russo.
Lui è più facile, Alexei Lubimov.
Perfetto, bene.
Babylonic Blues. Abbiamo tutti un blues da piangere.
Da piangere, anche da ridere qualche volta,
sì,
no? Perché
certo,
no?
Sì, perché il blues in effetti diciamo, ha questo tono melanconico, ma allo stesso tempo ce l'ha anche rabbioso, sarcastico. Poi come lo prendiamo noi, cioè in maniera molto tangenziale, non nel senso del raccordo anulare, nel senso proprio che ci, diciamo, lo sfioriamo e lo approcciamo in maniera anticonvenzionale ancora di più. In questo caso si tratta di un prison blues, dunque ancora una volta diciamo un'ambientazione tipica del blues, perché ha a che fare spesso anche con le carceri e con storie appunto carcerarie, reinterpretato da un artista inglese che si chiama Romare e che registra per la Ninja Tune, che è un'etichetta tra quelle diciamo più rinomate per quanto riguarda l'elettronica nuova e meno nuova. Quindi c'è del cut-up, del lavorio sulle macchine, sulle basi, reinvenzione del blues attraverso anche la tecnologia.
Beh, qui in effetti la struttura armonica del blues era difficilmente rintracciabile.
Sì,
no?
sì, c'era qualche campionamento che evocava, diciamo, l'ambiente, ma dal punto di vista della struttura musicale no. Però devo dire che anche nella tracklist di questo album di Romare ci sono anche una work song, c'è una versione di Motherless Child, c'è un pezzo che si intitola Roots, evidentemente comunque quell'immaginario lì, anche se non in maniera calligrafica dal punto di vista delle strutture sonore, ce l'aveva e c'è, insomma. Per il resto eravamo sul dance floor, invece
eccoci,
stavamo
qua
lì a ballonzolare.
Sì, un po' ti vedevo, un po' ondeggiare.
Oi tara, ai tara, le telli catlai tu rille.
E rille a tutti quanti. Chissà cosa ci dicono.
Le Vertina che sono arrivate come sempre con un charter che tra l'altro si autofinanziano, cioè non è che li paghiamo noi.
No,
li paghiamo,
figurati, noi non abbiamo nessuno.
Loro arrivano, fanno questo jingle per noi, per introdurre la rubrica del canto di Babele e tornano in Finlandia.
Fa piacere a loro e fa piacere anche a noi.
Ciao.
E introducono il nostro canto di Babele, ovvero Emiliano, la nostra ricerca dell'effetto che possono fare idiomi, lingue che non siamo abituati ad ascoltare in musica, a differenza dell'inglese naturalmente, ma anche del francese, dello spagnolo, che ascoltiamo spesso e volentieri. Qui ci dilettiamo nell'ascoltare invece canzoni cantate in altre lingue, ad esempio oggi
andiamo dalle parti dello Yoruba, che in realtà è una lingua, diciamo, transnazionale, nel senso che nella costa ovest africana è parlata in vari paesi. In particolare noi ci concentriamo su due gemelle nigeriane che hanno, se non altro, il merito di essere cugine di Fela Kuti. Per questo
basta,
diciamo, io sono già inginocchiato, ma soprattutto fanno per conto loro, diciamo così, una musica molto convincente. Si presentavano, perché sono state attive in realtà tra gli anni 60 e gli anni 80 del secolo scorso, come Lijadu Sisters, ovvero Keinde Lijadu e Taivo Lijadu, appunto due sorelle. Mettono in moto naturalmente musica che ha a che fare con l'afrobeat, perché quella è la musica che ha temperato soprattutto in quel periodo la Nigeria, e naturalmente poi ci mettono altre cose. A noi interessa anche l'accento vocale, che adesso riconosciamo. Tu mi tradurrai alla fine il testo.
No, ma non vuoi annunciare il titolo?
No, perché tu lo tradurrai alla fine, giusto?
E non so se capisco, dipende dall'accento.
Perché tu conosci...
Io conosco loro
Lagos, ma la parte ovest.
Esatto.
Ho capito, ok.
Fights, trouble in the streets. Watch out, riots, jambais on the way. Get out, fights, trouble in the streets. Watch out, riots, jambais out to stay.
We
Orere e le Jigbo, le Lijadu Sisters. Beh, devo dirti, Valerio, che il mio Yoruba è un po' arrugginito.
Arrugginito.
Però
sì,
il
sì,
senso un po' di questo testo era: le gemelle Kessler ci fanno, ci spicciano casa.
Attenzione, no, che ti vedo.
Ci spicciano casa.
Ci spicciano casa. Beh, in effetti hanno anche dal punto di vista del look. Se andate a cercare su Google un po' di loro foto, erano davvero sfavillanti queste due gemelle nigeriane, Lijadu Sisters. E siamo quasi in chiusura, ma al nostro ospite, che voglio segnalare ancora due cose. Una è che tu lavori da tempo anche con Luca Aquino,
sì,
che è un musicista, diciamo, tempestoso dal punto di vista delle idee.
Però
proprio
in quel caso guardiamo verso la Scandinavia, no? In qualche modo.
Sì.
E com'è avvenuto l'incontro con lui?
Ma ci siamo incontrati la prima volta, credo, una decina d'anni fa. Io lo invitai con il mio precedente gruppo, lo Iano, in un concerto in Abruzzo, e diciamo ci siamo subito presi, e insomma il soffio di Luca e il suono di Luca è qualcosa di unico. E,
sì,
insomma, mi è rimasto dentro a tal punto che poi abbiamo fatto un disco insieme, Distante, nel 2013. E ultimamente gli ultimi due dischi usciti con il mio quartetto italiano, dove c'è anche Ermanno Baron alla batteria, Dario Miranda nelle registrazioni, Giacomo Ancillotto alla chitarra, e Luca ha partecipato come parte attiva. E siamo stati, appunto, parlando di Scandinavia, di zone Nord Europa, l'ultimo disco l'abbiamo registrato, First Rain, in Norvegia, in uno studio,
vedi,
bellissimo,
giusto, appunto, non a caso,
a Ginske, nell'isola di Ginske, uno studio proprio all'interno, in mezzo a un fiordo sul mare, qualcosa di incredibile.
Fantastico.
Abbiamo avuto anche la sfacciata fortuna di beccare l'aurora boreale in un periodo in cui non sarebbe stata minimamente contemplata.
Un'altra cosa che non è venuta fuori da questi ascolti, perché qui sei totalmente al pianoforte, quindi acustico, tu hai invece fatto anche una ricerca sull'elettronica nel jazz.
Tastiere.
Sì, sì, mi sono sempre spinto, perché ho un passato, diciamo, dopo gli studi classici, così ho avuto un approccio anche importante per 5-6 anni, ma in giovane età, con il DJing, quindi ho fatto, insomma, club. E utilizzavo anche tempi veramente non sospetti, campionatori e sintetizzatori, per cercare di creare dei remix estemporanei quando suonavo. Quindi ai tempi, devo dire, era una cosa abbastanza poco usuale, e da lì questo rimando è sempre rimasto. Quindi ecco, posso vantarmi di aver composto le prime cose su Cubase nell'Amiga 1040 STE, che non aveva CPU, si metteva il floppy disk. Quindi
c'è il nostro tecnico che sta rizzando le orecchie, perché è DJ anche lui, e quindi questi codici che stai usando,
sì,
e queste parole
poi diciamo non mi sono proprio mai spinto realmente nella musica elettronica vera, e con i modulari, in quel mondo lì. Diciamo che sintetizzatori, sì, software, cose varie. Adesso non riesco a staccarmi completamente, quindi anche nei miei live ho sempre una base elettronica data da dei pedali, per lo più utilizzati per la chitarra. Li applico al pianoforte e cerco di colorare, ecco, non molto più.
Beh, l'intelligenza musicale di Emiliano Dauria è attestata da quanto ci sta dicendo, ma anche dal fatto che ha suonato e suona con trombettisti così diversi, no? Come Luca Aquino da un lato e Philippe Disac, che abbiamo ascoltato oggi, dall'altro.
Sì.
Adesso andiamo dalle parti, verrebbe dire dalle parti di Morricone, perché Sacco e Vanzetti, che tu evochi in questo titolo, l'ha frequentato anche lui. Tu racconti la loro storia in musica, immagino, no?
Sì, penso che sia un capitolo importantissimo della storia americana, comunque, ecco, di come due personaggi così innocenti, perché tali lo sono stati, siano stati condannati da un mondo, quindi un mondo da cui ci si aspetta di essere accolti, in quel caso li accolti su una sedia elettrica. Quindi penso che siano l'unico caso nella storia americana in cui il governo, non so sotto quale legislazione, ha ritrattato la sua tesi. Quindi ha
si è scusato,
abbiamo sbagliato. Quindi questa è una cosa, sì, incredibile.
Bene, grazie Emiliano di esserci venuto a trovare. Adesso ascoltiamo questo pezzo, The Story of Sacco e Vanzetti, appunto. E però noi invece a Emiliano lo salutiamo, ma
sì,
noi ci ritroviamo fra una
molto
settimana.
Molto volentieri. E nel frattempo voi siate
babilonici.